Buongiorno e benvenuti a tutti noi che siamo qui insieme, buongiorno ai nostri ospiti che sono con noi, non dico per la prima volta, ma che ci ritornano a visitare, a essere qui insieme con noi. Siamo nel Vangelo di Giovanni, siamo alla 36esima predicazione sul Vangelo di Giovanni, mi avete sopportato per 36 volte su questo Vangelo ed è la terza quest'oggi sul capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Oggi parleremo della missione, un tema noto, un tema discusso anche in questo fine settimana, se pensiamo al congresso di missione 2016 che si conclude quest'oggi, che aveva proprio questo come tema. Dobbiamo però iniziare dicendo che la missione è uno dei temi più impopolari del cristianesimo. Che si tratti di film, che si tratti di libri, che si tratti di teatro o in genere della letteratura, il cristianesimo e la missione viene visto come qualcosa di negativo. Sono aspetti del cristianesimo, quelli della missione, che sono condannati con forza e a volte con amarezza, perché ci si ricorda delle conquiste magari spagnole della Nuova Terra, di come la fede più delle volte è stata imposta attraverso la forza, attraverso la violenza, la coercizione. Ma non è solo questo. C'è anche una tendenza sottile che, diciamo, serpeggia anche all'interno delle chiese, che è quello di vedere il cristianesimo come una questione fondamentalmente privata. Sì, riconosco che il cristianesimo ha molte cose buone da dirci, ma qual è il motivo per cui annunciarlo dai tetti? Perché sbandierare la propria fede in Cristo? Perché cercare di convincere altre persone della propria fede? Perché? Il cristianesimo è una cosa privata, è un fatto personale. Ma è questa l'idea della Scrittura? È questa l'idea del nostro Signore? Se noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, dal versetto 13 al versetto 21, vedremo se effettivamente le cose stanno così. Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 13. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, ma io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutto uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ma io ora vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Il Signore ha un desiderio. Il Signore ha un desiderio ed è quello che la sua gioia possa essere totalmente completa nella nostra vita. E il vuole, il termine greco che viene usato, pleroma, significa pienezza di gioia. E c'è una differenza fra pienezza di gioia e gioia, che è la stessa differenza che passa fra avere un bicchiere d'acqua e avere un pozzo d'acqua. E quello che il Signore vuole è che noi abbiamo pienezza di gioia nel Vangelo. E questa pienezza di gioia il Signore l'aggancia alla missione. Ma come? Dov'è scritto questo? Dov'è che c'è scritto che il Signore aggancia la pienezza della gioia alla missione che noi dobbiamo avere? La parola la troviamo nel versetto 18 quando Gesù dice: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. La parola mandato deriva dal latino missio, che appunto significa missione, da cui deriva missione. E questo è quello che Gesù si sta dicendo. Ho pienezza di gioia. Io, il Signore, perché ho una missione, perché sono venuto con una missione e adesso io voglio che quella stessa pienezza di gioia sia la vostra, avendo anche voi una missione, che è quella di far parte della missione che io ho. C'è ci invita a far parte della sua missione. Lui ha pienezza di gioia perché un uomo in missione. Coincide questo con la nostra aspettativa? Coincide con la nostra aspettativa? Io dubito che non coincide molto, perché per noi la missione significa pensare a una certa categoria di persone, i missionari, quelli che sono qui a, magari a tempo pieno, sostenuti da un'organizzazione che li porta in un altro paese, perché spesso la missione viene vista come questo, essere sostenuti e spostarsi dal luogo in cui si è cresciuti per essere testimoni da qualche altra parte. Quindi noi li identifichiamo i missionari con queste persone, grazie a Dio che ci sono, oppure con i fanatici della fede, quelli che sono lì sempre con l'opuscolo in mano, pronti ad approfittare della prima situazione per parlare alla persona che li circonda. Questa è la nostra visione, ma coincide? Ma coincide con quello che dice la Scrittura? A mio avviso l'essenza della vita cristiana è la missione stessa, e vedremo perché. Vorrei adesso con voi guardare quattro cose. Vorrei guardare la necessità della missione, vorrei guardare lo scopo della missione, vorrei guardare l'equilibrio che dobbiamo avere facendo missione e infine vorrei guardare la potenza per la missione, dove possiamo prendere forza, potenza per la missione. La necessità della missione. Vorrei brevemente dire qualcosa su questo argomento, sulla necessità della missione, perché c'è un forte legame fra la pienezza della gioia e della missione. Perché dovrebbe essere così? Cerchiamo di fare un passo indietro e parliamo di missione in termini generali, non di missione cristiana, cioè non di annunciare il Vangelo, ma parliamo di missione in termini generali. Cosa significa essere in missione? Cosa significa avere una missione nella propria vita? Significa avere un obiettivo nella propria vita, significa perseguire uno scopo nella propria vita, significa mondanamente avere un fine che si vuole raggiungere e per quel fine si è disposto a rinunciare ad ogni altra cosa. Tutte le altre cose sono subordinate a quell'obiettivo. Se tu sei un manager e vuoi aspirare a diventare il top della tua azienda, è quello il tuo fine e subordinerai ogni altro aspetto della tua vita a quell'obiettivo, che sia la famiglia, che siano gli affetti, che siano le relazioni, che sia ogni altra cosa, sarà subordinata a quello. Sei disposto a rischiare qualsiasi cosa, anche il sacrificio, per raggiungere quell'obiettivo. E non sto parlando di missione cristiana, sto parlando di missione in senso generale, di obiettivo in senso generale. E Gesù aveva questo disposizione mentale, questa disposizione d'animo quando parlava della sua missione. C'è un testo che non avevo considerato sotto questa prospettiva, che si trova in Ebrei 12, però che ci parla chiaramente di questa cosa. Ebrei 12, che cos'è che ci dice? Ebrei 12, versetti 1 e 2. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così gran schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ascoltate bene. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Ci troviamo davanti ad un'affermazione paradossale. Ci viene detto che Gesù aveva qualcosa davanti a sé. Aveva la croce davanti a sé. Aveva la sofferenza, aveva il disprezzo, aveva il disgusto da parte delle altre persone. Però Gesù è andato davanti alla croce, guardando oltre la croce, per la gioia che gli era posta innanzi, cioè al di là della croce, guardava l'obiettivo che era al di là, alla pienezza della vita, alla sua missione, e questo gli ha permesso di abbracciare addirittura la croce e le sofferenze. Il testo non ci dice che la sua gioia era la croce, il testo ci dice che lui guardava oltre quello che era la difficoltà che stava vivendo. Questa era la sua missione, questo era il suo obiettivo. Se invece vivi per il presente, se invece vivi per le tue comodità, per le tue esigenze, per la tua felicità, per la tua libertà, ti troverai ad avere una vita sminuita, una vita ridotta, una vita che potremmo dire con la V minuscola. Cosa voglio dire? Vedete, noi viviamo in una società che ha avuto un cambiamento di paradigma mentale. Una volta c'era una sorta di consenso culturale per il quale c'era il senso del dovere. E non sto parlando di una volta dei tempi degli uomini primitivi, sto parlando dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. C'era il senso del dovere per la famiglia, il senso del dovere per la patria, il senso del dovere per la chiesa, per la religione, per le pretese morali della religione. C'erano tutte queste cose che avevano un valore e si era disposti a fare dei sacrifici per queste cose. Oggi però il consenso culturale che noi viviamo non dice questo, non parla in questi termini. Oggi quello che tu ti senti dire, quello che la società ci dice è: trova il tuo sogno e realizzalo. Sii l'autore della tua stessa esistenza, solo tu sai ciò che è bene per te. E il punto è che noi oggi viviamo in una condizione di libertà che mai i nostri antenati, i nostri genitori, i nostri nonni hanno pensato di avere, ma siamo più svuotati di senso. Abbiamo libertà, ma abbiamo perso il valore, il senso della vita. Perché? Perché stiamo vivendo senza uno scopo, perché stiamo vivendo senza una missione, non abbiamo un obiettivo, non c'è questo senso del dovere, del dover fare. La nostra vita la vediamo come ininfluente rispetto alla vita degli altri. Quale peso, quale incisività abbiamo nella vita degli altri? Abbiamo libertà, sì, ma libertà di fare i nostri comodi, e questo ci lascia come una sorta di amaro in bocca, cioè non ci fa gustare appieno quella libertà che noi abbiamo. Abbiamo la cosa più importante, ma in ironia della sorte ci sentiamo tutti più insignificanti. Il grande paradosso è che la ricerca ossessiva delle tue esigenze, della tua felicità, della tua libertà ti porteranno prima o poi a sentirti poco importante. Se invece hai qualcosa per cui spenderti, sentirai realizzare la tua vita, sentirai far tuo quella pienezza della vita di cui parla il nostro Signore che vuole darci. E questo in senso generale. Non sto parlando di missione specificatamente cristiana. Se tu non hai uno scopo nella società in cui ti trovi, ti sentirai semplicemente uno qualunque. Non avrai un significato, ti sentirai disadattato anche sul posto di lavoro perché dici: ma cosa ci sto a fare qui? Lavorare per mangiare, mangiare per lavorare. Tutto si ridurrà a quello, un'insignificanza della propria esistenza. Se invece hai un obiettivo per cui lavorare, la prospettiva cambia. Le cose incominciano a cambiare. E questo è quello che dobbiamo avere. Dobbiamo avere uno scopo. Dobbiamo avere una missione. È funzionale alla nostra stessa esistenza, non possiamo vivere senza un obiettivo, perché sennò avremo quel senso di incompletezza in noi. E questo è in termini generali, ma adesso abbandoniamo quello che è il termine generale e cerchiamo di capire: ma qual è lo scopo della missione specificatamente cristiana? Che cos'è che Gesù ci manda a fare? Che cos'è che noi dobbiamo fare? Qual è la nostra meta? Qual è il nostro obiettivo? Ora, se noi parliamo di missione e incominciamo a guardarci intorno e andiamo a guardare i dettagli, rischiamo di entrare un po' in confusione. Perché se guardiamo alcuni dettagli, noi potremmo arrivare a questa conclusione. Beh, potrebbero i cristiani chiamarsi benissimo anche laici o liberali. Perché? Perché in fondo che cos'è che fanno? E che cos'è che dovrebbero continuare a fare? Prendersi cura dei poveri, degli orfani, degli affamati, degli ammalati. Potremmo definire questo come il ministero delle opere. Cioè, così come lo facciamo noi, lo fanno tante altre organizzazioni, forse anche meglio di come lo facciamo noi, cristiani in generale. Se ci fermiamo sui dettagli, potremmo correre questo rischio. Certo, noi dobbiamo continuare a lavorare per l'impegno nel sociale, dobbiamo aiutare le persone in modo pratico, dobbiamo rattoppare ciò che è rotto, dobbiamo recuperare ciò che è perduto. Dobbiamo farlo perché il cristianesimo lo ha sempre fatto. D'altra parte però, se guardiamo alcuni altri dettagli, potremmo passare per degli ortodossi e dei conservatori, dei bigotti. perché predichiamo che le persone devono convertirsi a Cristo, perché invitiamo le persone a unirsi al nostro gruppo, per cerchiamo di fare dei discepoli, cerchiamo di fare degli adepti avendo delle persone che si uniscono alla nostra Chiesa. Allora potremmo passare come dei conservatori. Il punto è che se noi ci fermiamo sui dettagli, rischiamo di mancare la foresta per guardare l'albero. Non so se mi capite. Se noi ci focalizziamo troppo sui dettagli, rischiamo di perdere il quadro generale di quello che il Signore sta dicendo. Certo, noi dobbiamo lavorare per la cura delle persone, perché Gesù lo ha fatto. Dobbiamo lavorare per la guarigione e l'accoglienza, per le persone che vivono ai margini della società, perché Gesù lo ha fatto. Dobbiamo predicare e invitare le persone a venire in comunità, perché Gesù lo ha fatto, ha annunciato il Vangelo del Regno. Dobbiamo fare tutte queste cose, ma dobbiamo farle non come cose fatte fine a se stesse. La nostra missione. Qual è la nostra missione? La nostra missione è quella di convincere il mondo della missione di Gesù. La nostra missione è quella di convincere il mondo della missione di Gesù, cioè che Lui stesso è in Gesù. Guardate il verso 21 del capitolo 17, è un verso che riguarda della missione a tutto tondo, che impatta tutti noi, perché parla dell'amore reciproco che dobbiamo avere, e in funzione di quell'amore reciproco che noi dobbiamo avere, il mondo conoscerà. E c'è un obiettivo specifico di questa missione, versetto 21, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, affinché il mondo creda che io sono un uomo in missione, affinché il mondo riconosca che io ho una missione. Quando noi annunciamo con la nostra vita, con le nostre opere, con le nostre parole, oppure con l'amore reciproco che dobbiamo avere come comunità, noi non facciamo altro che puntare al fatto che Gesù è venuto e che ha una missione. Lui non è semplicemente quello che è venuto per darci degli insegnamenti morali su come vivere bene, su come amarci, su come avere delle relazioni pacifiche dove c'è un gruppo eterogeneo di persone che viene da diversi contesti e diverse culture. Il Signore non è venuto per questo, o comunque non è venuto solo per questo. Egli è venuto come il Figlio di Dio per annunciare il Regno dei Cieli. Questa è la sua missione, questo è lo scopo della missione nostra, della missione cristiana. Se noi capiamo questo, ci rendiamo conto della esplosività del Vangelo. Perché il Vangelo, Paolo lo poteva definire la dinamite di Dio? Per questa ragione. E vedete, il Vangelo è molto più ottimista di quello che dicono tutte le religioni, ed è molto più pessimista di quello che dicono i laici della nostra società. Perché dico questo? Cosa dicono le religioni? Le religioni, e a volte anche molte frange del cristianesimo, dicono semplicemente che noi dobbiamo vivere un certo modo di, un certo tipo di vita, perché così in qualche modo andremo in cielo. Dobbiamo avere una vita di un certo modo, perché così andremo da qualche altra parte, erediteremo il regno di Dio. Lo diciamo forse anche noi, no? Però l'idea di fondo di questa concezione, della concezione di tutte le religioni, è che il mondo è qualcosa di cattivo. E noi dobbiamo prenderne le distanze. Dobbiamo non contaminarci. Dobbiamo non immischiarci col mondo. E viviamo spesso delle vite ritirate. Le religioni ci propongono cure di ascetismo per poter vivere questa vita che piace a Dio. Dall'altra parte, chi è che ci sono? Ci sono i laici, ci sono i liberali, quelli della nostra società che invece dicono che cos'è che c'è. Basta unirsi gli uni e gli altri, basta amarsi gli uni e gli altri, basta essere un po' meno egoisti e con un po' di promozione di cultura, di educazione, di volontariato, i problemi si risolvono. Vedete, il Vangelo è diverso da queste cose. Il Vangelo è molto diverso dall'ottimista, perché gli dice, dal laico di questo mondo, perché gli dice, guarda che c'è qualcosa che in fondo non va. Non è solo un problema di cultura. Non è un problema di educazione, non è un problema di volontariato, di gente che pensa troppo ai propri interessi. Noi abbiamo a che fare con elementi che sono la morte, la malattia e il decadimento. E contro queste cose non c'è associazione, non c'è volontariato, non c'è impegno che tu puoi metterci per poterle risolvere. C'è una corruzione di fondo di noi esseri umani, di cui ci parla il Vangelo, che bisogna tener conto. Noi non possiamo essere dei creduloni che credono che la società andrà meglio con la tecnologia o con la democrazia o con qualsiasi o con la meritocrazia. Assolutamente. Si potrà fare qualche piccolo passo in avanti, ma non risolve il problema di fondo. Il problema di fondo è che noi siamo peccatori. E questo è quello che ci dice il Vangelo. C'è un problema di fondo che bisogna curare alla radice, non possiamo accontentarci di curarne i sintomi. Non possiamo. Ma dall'altro lato il Vangelo è molto più ottimista di quello che dicono le religioni, fuggiamo dal mondo. Perché? Perché Dio, nonostante i problemi del mondo, Dio non ha intenzione di abbandonare il mondo. Dio non è qui per condannare il mondo. Dio ha mandato il suo figliuolo per redimere il mondo. I profeti del Vecchio Testamento che cos'è che dicevano? A partire da Isaia, da Geremia, da Ezechiele, che sarebbe venuto un giorno in cui il re, il figlio di Dio, sarebbe venuto per ristabilire le cose. Lui non solo le avrebbe ristabilite, ma in qualche modo le avrebbe ricreate, ne avrebbe fatte qualcosa di nuovo. Ed è questo quello che Gesù ha fatto. Gesù non ha condannato il mondo, non l'ha affossato, ma lo ha riabilitato, lo recupera. E questo è quello che Gesù ci chiede di fare. Voglio che tu predichi, voglio che tu insegni, voglio che tu guarisca, voglio che tu sfami, voglio che tu ami, voglio che tu faccia queste cose affinché il mondo sappia che io sono stato mandato per portare il regno di Dio. Io sono quel re di cui hanno parlato i profeti, dice il Signore. Io sono il Signore che doveva venire. Che cos'è che pensiamo noi quando ci ricordiamo dell'incarnazione? Che cos'è che pensiamo noi quando parliamo del Natale? Pensiamo semplicemente a un bambino indifeso che è stato posto in una mangiatoia? Assolutamente no! Il Natale, l'incarnazione, non è altro che la rottura fra il mondo ideale e il mondo reale da parte di Dio. Lui che era nell'ideale, cioè laddove tutto perfezione, laddove tutto armonia, laddove tutto è tutto, è venuto nel nostro mondo corrotto, nel nostro mondo malato. Lui è sceso e la rottura continua ancora oggi alla croce, perché è lì che la morte stessa, il salario del peccato, è stata sconfitta. Attraverso la resurrezione è lì che c'è la potenza di Dio. Le barriere sono state rotte. Gesù ha portato il regno fino a noi attraverso il suo sacrificio. Non l'ha fatto con la politica. Non l'ha fatto con la tecnologia. Non l'ha fatto con gli eserciti, non l'ha fatto con la legge, non l'ha fatto con i mercati finanziari, ma l'ha fatto con la croce, l'ha fatto col suo sacrificio. Questo è il punto di rottura, questo è il Vangelo che noi dobbiamo predicare, questa è la nostra missione. E Gesù ci dice, come io sono stato mandato, ti chiedo adesso di unirti a questa mia missione. Che ne dici? Ti piace? Ti ritrovi in questa visione? È quella che tu stai facendo tua fino adesso? Che hai fatto tua fino adesso? La missione, vedete, inizia nel momento in cui ci uniamo a Cristo, nel momento in cui ci uniamo a Lui, nel momento in cui diventiamo cristiano. La missione, fratelli, non è un settore della Chiesa, i missionari. La missione non è il tempo che dedichi a Dio nei tuoi ritagli di tempo, non è quegli appuntamenti che prendi, evangelizzazione in piazza e che scrivi sul tuo calendario, non è quella la missione, o non è solo quella, è una parte, un'espressione di quella che è la missione. La missione è il fondamento stesso della vita cristiana, essa è tutto ciò che fai nella tua nuova vita in Cristo, tutto ciò che fai nella tua nuova vita in Cristo. Cosa succede quando diventi credente? Ti penti, credi in Cristo e poi incominci ad adattarti alla sua missione. Che cos'è che preghiamo noi? Signore, non la mia volontà. Signore, prendi la mia vita. Signore, fa in me la tua volontà. Non preghiamo questo? O mi sbaglio? È questo quello che preghiamo. E che cos'è che significa questo? Questo è esattamente quello che l'opposto di quello che ci insegna la nostra società. Perché stiamo anteponendo quello che è l'obiettivo, il regno di Dio, nella nostra vita, a tutte le altre cose. Almeno nel dichiarato, nel parlato, stiamo facendo questo. Poi se lo facciamo concretamente con le nostre azioni è un altro aspetto. Iniziamo ad aprirci alle persone. Iniziamo ad aprirsi alle persone e incominciamo a essere più vulnerabili. A volte ci sentiamo delusi, a volte ci sentiamo incompresi, a volte ci sentiamo sfruttati per la nostra disponibilità, per il fatto che siamo buoni, e allora qualcuno abusa della nostra disponibilità. E allora ci chiediamo, ma c'è qualcosa che non va? Perché vediamo che continuiamo a insistere con questo atteggiamento, ma c'è qualcosa che non va? No, va tutto bene. Perché stiamo facendo sempre più nostra l'idea della missione, stiamo abbracciando sempre di più l'idea della croce. Va bene se succede questo, perché abbiamo ricevuto una benedizione che adesso stiamo dando agli altri, anche al costo del sacrificio. Stiamo entrando nell'idea della missione e questa è la vita cristiana, questa è la vita cristiana comune. Il regno arriva a te e attraverso di te il regno poi va ad altre persone. Certamente la libertà, le esigenze, i bisogni, il comfort rimarranno importanti anche nella nostra vita, ma non sono la cosa fondamentale, non sono il driver, non sono il motore della nostra esistenza. Saranno qualcosa che è accanto, è stato sempre così e continuerà ad essere così per sempre, finché il Signore ritorna. Finché il Signore ritorna, in quel giorno ci viene detto che non ci sarà più nessuna lacrima, in quel giorno non ci sarà più pianto, in quel giorno non ci sarà più morte, e noi dobbiamo adesso continuare a lavorare per quell'obiettivo, affinché ci siano meno lacrime, affinché ci sia meno pianto, affinché ci sia meno morte, affinché ci sia meno sofferenza. Noi dobbiamo lavorare per questo, questo è lo scopo della missione cristiana. La vostra missione, ci dice il Signore, e di spingere il mondo a credere nella missione di Dio, nel Signore che torna per sistemare le cose. Se credi in me, nel regno di Dio, e il regno di Dio entra nella tua vita, subito sarai coinvolto nella mia missione per questo mondo. Questo ci dice il Signore. Non c'è una missione che da un momento all'altro poi divento missionario. Se tu hai accettato il Signore nella tua vita, non puoi fare a meno di essere un testimone della sua grazia. La benedizione scorre da te agli altri. È sempre questo il fine della missione. È sempre questo il fine della missione. Questo è lo scopo. E Gesù ci dice, c'è un segreto per raggiungere questo scopo. C'è un segreto per la missione. Non ho trovato una parola migliore di questa. Equilibrio. E siamo al terzo punto della nostra predicazione. Quello che il Signore ci dice è che ti vuole equilibrio. Perché? Perché noi guardiamo la nostra esistenza, ci rendiamo conto che essere cristiani significa essere in missione, poi guardiamo la nostra esistenza e diciamo, ma com'è che allora la mia vita è così poco efficace come testimone di Cristo? Cos'è che non funziona? Dobbiamo riconoscere che Dio opera e che spesso Dio opera nonostante e a dispetto di noi. Nel senso che spesso piuttosto che essere gente in missione per Lui, siamo gente contro la sua missione. Siamo agenti della controtestimonianza. Perché? Guardate cosa dice il versetto 14. Io ho dato loro la tua parola. E il mondo li ha odiati perché non sono del mondo. Poi versetto 15. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E ancora il versetto 18. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Seguitemi. Da un lato Gesù dice non devi essere del mondo. Non c'è modo di far parte della missione di Dio rimanendo del mondo. Cosa voglio dire? Andiamo sul concreto. Se siamo altrettanto materialisti e individualisti come tutti gli altri, noi siamo del mondo. Se la nostra gioia dipende dalle circostanze, come per tutte le altre persone del mondo, noi siamo del mondo. Se siamo felici se le cose vanno bene con il denaro, con la carriera, con la famiglia, con le persone che amiamo o che ci amano, noi siamo del mondo. E perché la gente dovrebbe credere che Gesù è stato mandato nel mondo se ci vede in questo modo? Se ci vede del mondo, perché dovrebbe credere nella parola che pronunciamo? Perché dovrebbe credere nella testimonianza che portiamo? D'altra parte, Gesù ci dice che non ci vuole fuori dal mondo. Eppure, noi facciamo quello per cui non prega il Signore. Il Signore dice che non avrebbe mai pregato di togliersi dal mondo, eppure noi facciamo proprio questo. Ci ritiriamo dal mondo, vogliamo essere fuori dal mondo. Vedete perché siamo inefficaci? Perché non abbiamo equilibrio. Perché noi siamo o troppo del mondo o troppo fuori dal mondo. Invece quello che il Signore ci chiama a essere dentro il mondo. Ci chiama a essere nel mondo, ci chiama a essere agente lievitante del regno nel mondo, ci chiama a trasformare il mondo dall'interno. Cosa significa essere dentro il mondo? Significa essere coinvolti personalmente, significa avere relazioni, significa vivere una vita tranquilla e normale sul posto di lavoro, significa non essere un alieno, un extraterrestre sul posto di lavoro, guarda c'è quello, è credente, è isolato, è tutto per i fatti suoi, siamo quasi come additati, ci manca solo che siamo di colore verde e poi abbiamo tutto, siamo separati. Non è questo essere dentro il mondo, il Signore ci chiama a essere dentro il mondo. E il segreto qual è il segreto? Il segreto è quello di cui abbiamo parlato nella precedente predicazione quando abbiamo detto della santificazione. Perché? Per loro io santifico me stesso, affinché siano santificati nella verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io mando loro nel mondo. Il Signore aveva questa missione e ai fini di questa missione ha santificato se stesso, cioè ha dedicato interamente se stesso a questo obiettivo. Non c'erano deviazioni. Non c'erano altri rivoli, la sua vita era focalizzata su quello. Il problema è la santificazione. Santificazione in modo concreto. Non c'è missione senza santità. Perché? Il nostro cuore deve essere libero da ogni altra dipendenza per essere trasformato veramente dal Vangelo. Non dobbiamo dipendere da altre cose se non che da Dio e dal Vangelo. E questo fatto ci permette di essere testimoni efficaci nel mondo. Non c'è paura, non c'è disprezzo, non c'è disgusto per il mondo, ma dall'altra parte non c'è né ammirazione, assimilazione e confusione con il mondo. Difficile. Per questo ho scelto la parola equilibrio. Perché come quando vi mettete su una tavola, su un cilindro, e provate a mantenere l'equilibrio. Non è facile, tranne che non siate un equilibrista, non siate un atleta del circo e allora avete lavorato tutta la vita per questo. Lui è una persona che si è preparata per questo e noi dobbiamo preparare allo stesso modo noi stessi. Ci vuole equilibrio nella missione. Non possiamo essere semplicemente dei kamikaze che danno il volantino e hanno lavato la loro coscienza perché in questo modo abbiamo testimoniato e abbiamo fatto missione. Non possiamo essere quelle persone che non sanno neanche dove abitiamo di casa, che non conoscono la realtà della nostra vita. Dobbiamo essere dentro il mondo, non dobbiamo essere del mondo e non dobbiamo essere fuori dal mondo, ma dobbiamo essere lievito efficace che lavora la pasta dall'interno nel mondo. Ok, ho visto il bisogno della missione, dovevo avere uno scopo della vita, ho compreso qual è l'obiettivo della missione, cioè convincere gli altri della missione di Gesù, del fatto che lui è il figlio di Dio che è venuto ad annunciare il suo regno. Ho capito che ci vuole equilibrio, ma dove trovo la forza per fare questa missione? Da dove prendo la forza? Il nostro testo ha diverse fonti di energia, io ve ne cito semplicemente tre. La prima cosa, e la fiducia nel regno, nell'autorità del regno. Come dice l'autore degli Ebrei, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore. Guardate il versetto 20 del nostro testo in Giovanni. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Il Vangelo sta arrivando, ed è sicuro che il Vangelo arriva. Negli anni 60 si cantava "Datemi un martello". C'era anche un'artista italiana che cantava "Datemi un martello", se vi ricordate, perché si voleva sfasciare il sistema sociale di quei tempi. Si voleva dire "ma chi se ne frega dei soldi, ma chi se ne frega della carriera, chi si preoccupa del comfort e della sicurezza? Vogliamo cambiare il mondo". Oggi quella generazione guarda a quei tempi e sorride, perché effettivamente il martello non l'ha usato, perché effettivamente la società ha vinto su chi voleva con quel martello cambiare la società. Oggi quando si parla di cambiare il mondo e i politici si riempiono la bocca di questo, è più che una metafora. Perché nessuno crede effettivamente quasi che il mondo si possa cambiare. Gli unici che possono parlarne con consapevolezza di causa, sapete chi sono? I credenti. Siamo noi, perché? Perché stiamo ricevendo un regno che non può essere scosso. Stiamo ricevendo un regno che non vacilla. E non è per la nostra forza. Ma è Dio che compie il suo proposito. È il suo regno che non vacilla, non noi. Noi siamo deboli, noi abbiamo molte debolezze, ma è la sua potenza quella che conta. Questa è l'autorità del regno. Il suo regno non può essere scosso, le porte dell'Hades non possono vincere la Chiesa. Noi possiamo essere dubbiosi, titubanti, possiamo anche ridurci di numero, ma l'Hades non può vincere la testimonianza della Chiesa. Il suo regno non può essere scosso. È la seconda fonte di energia, l'esperienza della realtà di Dio. Vedete, Mosè credeva in Dio, ma solo dopo aver incontrato Dio nel pruno ardente riceve le parole "va dal faraone". Isaia credeva in Dio, ma solo dopo che è nel tempio e contempla la santità del Signore riceve queste parole "chi manderò? Chi andrà per me? Eccomi, manda me". Abramo credeva in Dio, ma solo dopo averlo conosciuto in modo molto più personale, molto più intimo, riceve queste parole "io ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte e benedizione", e il Signore gli dice "va via dal tuo paese". Guarda a Mosè, guarda a Isaia, guarda ad Abramo. Ogni volta che ci si muove da una conoscenza superficiale da parte del Signore, si ascoltano queste parole. Va. 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 Ogni volta che si conosce meglio il Signore, ogni volta che si interagisce con Lui, uscire dalla propria zona di comfort, uscire dalla propria zona di sicurezza, lasciare a Dio il controllo di se stessi, essere persone profondamente impegnate nella vita degli altri. Dio è un tornado spirituale quando lo si incontra. Dio non nasce niente di invariato. Dio non guarisce a distanza. Dio non prende un carbone ardente dal suo altare senza dire "chi manderò? Chi andrà per noi?". La benedizione arriva a te, ma la benedizione non deve fermarsi a te. La benedizione da te deve fluire agli altri. Ogni volta che si ha un'esperienza intima col Signore, il Signore manda, il Signore fa ascoltare questa parola, vai, vai. Sono veramente cristiano ma non c'è bisogno di gridarlo dai tetti? Sei ancora convinto di questa cosa, che il cristianesimo sia una questione privata, che sia un fatto fra te e Dio? Che la fede sia qualcosa che riguarda la nostra coscienza, che non deve impattare l'ambito in cui viviamo, l'ambito economico, l'ambito sociale, l'ambito politico della nostra società? Dubito. Dubito ancor più dopo quello che abbiamo detto questa mattina. E la terza cosa. Gesù è veramente andato in missione. Noi possiamo avere la forza di andare in missione, di essere dei testimoni di Lui, perché Lui è andato in missione. Per loro io santifico me stesso, affinché essi siano santificati nella verità. L'unico modo per andare in missione è comprendere che Dio è venuto in missione per te. L'unico modo per capire, per andare e muoverti dalla tua sicurezza, dal tuo spazio personale, è capire che tu sei stato oggetto della missione di Dio. E nel momento in cui realizzi che tu sei stato l'oggetto della missione di Dio, incominci a più a vederti come soggetto di missione per Dio. Se tu comprendi questo, che Lui ha santificato se stesso per te, allora sarai disposto. Avrai la forza, avrai il motore, avrai l'energia per poter testimoniare agli altri di Lui. Ci rendiamo conto della forza del Vangelo? Se non usciamo dalla nostra area di sicurezza e di comfort per abbracciare la missione, non saremo mai una benedizione. E difficilmente, direi, possiamo dire di aver veramente conosciuto Dio. Siamo veramente entrati nel Tempio? Siamo veramente stati vicino al pruno ardente? Siamo veramente, come Abramo, avuto un incontro con Lui così intimo e personale da ascoltare? Va, va. In molti stiamo annegando nelle nostre piccole ambizioni, soffocati dall'insignificanza della nostra vita. Cos'è che vogliamo fare? Aspettare di avere qualche altra competenza da scriverla nel nostro curriculum e rimandare a dopo le cose che abbiamo sempre sognato di fare? Ci manca qualche competenza, qualche skill da scrivere nel nostro curriculum spirituale per essere dei buoni testimoni? Basta. Basta, dice il Signore. Chi manderò? Chi andrà per noi? Qual è la tua risposta? Inchiniamo il nostro capo.